RKC, Radio Krishna Centrale, presenta lo Srimad Bhagavatam, lettura integrale con software di sintesi vocale, di sua divina grazia, Abhay Sharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, edizioni Bhaktivedanta, BBT Italia. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Nota per gli ascoltatori. Disclaimer. La pronuncia dei termini, specialmente in lingua sanscrita, non sempre è attendibile. Per la corretta pronuncia, riferirsi alle istruzioni presenti sulla versione cartacea del testo. Per informazioni e richieste, visitare il sito radiokrishna.com o scrivere a rkcpisa@gmail.com. Capitolo 7. Diamo la sintesi del settimo capitolo. Come narra questo capitolo, Dio, la Persona Suprema, apparendo nella sua manifestazione di tartaruga, si tuffò nel profondo dell'oceano per sostenere la montagna Mandara sulla sua schiena. Dapprima l'oceano frullato produsse il veleno Calacuta. Ognuno temeva questo veleno, ma Shiva tranquillizzò tutti bevendolo. Nella convinzione che il nettare generato frullando l'oceano sarebbe stato equamente diviso, gli esseri celesti e i demoni condussero Vasuki affinché fungesse da corda per l'asta che serviva a frullare. Per l'esperta organizzazione di Dio, la Persona Suprema, i demoni tenevano il serpente vicino alla bocca, mentre gli esseri celesti reggevano la sua grande coda. Poi, con grande sforzo cominciarono a tirare il serpente nelle due direzioni. Poiché l'asta per frullare la montagna Mandara era molto pesante e non era sostenuta da alcun supporto nell'acqua, sprofondò nell'oceano e in questo modo la potenza dei demoni e degli esseri celesti fu vinta. Allora Dio, la Persona Suprema, apparve nella forma di una tartaruga per sostenere sulla sua schiena la montagna Mandara. Poi si riprese a frullare con grande forza e, come risultato, una grande quantità di veleno fu prodotta. I Prajapati, vedendo che nessun altro li poteva salvare, si avvicinarono a Shiva e gli offrirono preghiere con grande sincerità. Shiva è chiamato Asutosa perché è facilmente soddisfatto dal suo devoto. Egli quindi acconsentì di buon grado a bere tutto il veleno che era stato prodotto. La dea Durga, Bhavani, la moglie di Shiva, non si sentì affatto turbata quando Shiva acconsentì a bere il veleno perché ben conosceva il potere di Shiva. Anzi, espresse il suo compiacimento per questo consenso. Allora Shiva riunì con accento acuto tutto il veleno distruttore che era sparso per ogni dove, lo prese nella mano e lo beve. Non appena Shiva ebbe bevuto il veleno, il suo collo diventò blu. Una piccola quantità di veleno gocciolò al suolo dalle sue mani ed è a causa di questo veleno che esistono in questo mondo i serpenti velenosi, gli scorpioni, le piante tossiche e altre cose velenose. Capitolo 7. Shiva salva l'universo bevendo il veleno. Verso 1 Shri Sukha Uvacha Tenagaraya Mamantriya Falabhajana Vasuki Impariviya Jirautasmin Netramabdimudan Vita Rebire Surayatta Amrtarte Kurudva. Traduzione Sukadeva Goswami disse, O Maharaja Parikshit, il migliore tra i Kuru, gli esseri celesti e i demoni convocarono Vasuki, il re dei serpenti, e gli chiesero di venire promettendogli una parte del nettare. Attorcigliarono Vasuki attorno al monte Mandara come una corda e con grande piacere si accinsero a produrre il nettare frullando l'oceano di latte. Verso 2 Aripurastai Agripurvam Devastato Bhavan. Traduzione Dio, la Persona Suprema, Ayita, afferrò la parte anteriore del serpente e gli esseri celesti lo imitarono. Verso 3 Tanna Ikshanda Ityapatayo Mahapurusa Cestita Managnimo Vayampuksha Mairangama Mangalam Svadhyaya Zruta Sampanna Prakhyata Yanma Karma B. Traduzione: i capi dei demoni pensarono che non fosse saggio prendere la coda, la parte funesta del serpente. Vollero invece prendere la parte anteriore che era stata presa da Dio, la persona suprema, e dagli esseri celesti, perché questa parte era gloriosa e propizia. Così con accento acuto i demoni, con la scusa di essere tutti elevati studenti della conoscenza vedica e tutti famosi per nascita e attività, dichiararono di voler reggere la parte anteriore del serpente. Spiegazione: i demoni pensavano che la parte anteriore del serpente fosse propizia e che afferrare questa parte sarebbe stato più con accento acuto eroico. Inoltre, i daiti devono sempre opporsi agli esseri celesti, perché questa è la loro natura. Abbiamo constatato personalmente questo fatto nel nostro movimento per la coscienza di Krishna. Noi sosteniamo la protezione della mucca e incoraggiamo la gente a bere più con accento acuto latte e a mangiare gustose preparazioni a base di latte, ma i demoni, al solo scopo di rifiutare queste proposte, avanzano la loro elevata conoscenza scientifica, come è descritto qui con l'espressione Svadhyaya Sruta Sampanna. Essi sostengono sulla base del loro metodo scientifico che il latte è dannoso e che la carne ottenuta mediante l'uccisione delle mucche è molto nutriente. Questa divergenza di opinione continuerà per sempre, in realtà essa esiste fin dai tempi più con accento acuto remoti. Milioni di anni fa c'era la stessa competizione. I demoni, come conseguenza del loro cosiddetto studio dei Veda, preferirono reggere la parte vicina alla bocca del serpente. Dio, la persona suprema, aveva pensato bene di afferrare la parte più con accento acuto pericolosa del serpente per permettere ai demoni di tenere la coda che non era pericolosa, ma poiché i demoni erano spinti da un desiderio di competizione, pensarono che fosse preferibile tenere il serpente dalla parte della bocca. Se gli esseri celesti avessero deciso di bere il veleno, i demoni avrebbero pensato: perché non dovremmo prendere anche noi del veleno e morire gloriosamente bevendolo? A proposito dell'espressione Svadhyaya Sruta Sampanna Prakhyata Yanma Karmabhi, può essere sollevata un'altra obiezione. Se una persona è veramente colta nella conoscenza vedica, è famosa per aver compiuto le attività prescritte ed è nata in una grande famiglia aristocratica, perché dovrebbe essere definita demone? In realtà, una persona può essere molto colta ed essere nata in una famiglia aristocratica, ma se è atea e non ascolta le istruzioni di Dio, allora è un demone. Sono numerosi gli esempi nella storia di uomini come Hiranyakasipu, Ravana e Kamsa, tutti molto colti, nati in famiglie aristocratiche, molto potenti ed eroici nel combattimento, eppure erano chiamati Rakshasa o demoni perché deridevano Dio, la persona suprema. Una persona può anche essere molto colta, ma se non ha alcun senso della coscienza di Krishna e non obbedisce al Signore Supremo, è un demone. Lo afferma il Signore stesso nella Bhagavad Gita, 7.15. Namam duskritino muda prapadyante naradamama yaya parta inana asura bhavama srita. Gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, coloro la cui conoscenza è rubata dall'illusione e coloro che hanno una natura atea e demoniaca, questi miscredenti non si abbandonano a me. Asuram bhavam si riferisce al fatto di non accettare l'esistenza di Dio o le istruzioni trascendentali della persona suprema. È chiaro che la Bhagavad Gita è composta di istruzioni trascendentali impartite direttamente da Dio, la persona suprema, gli Asura, però, invece di accettare direttamente queste istruzioni, si occupano di scrivere commenti secondo il loro capriccio e sviano le persone senza alcun beneficio per se medesimi. Dobbiamo guardarci dalle persone demoniache e atee. Secondo le parole di Sri Krishna, anche un demone molto colto deve essere considerato un modda, naradama e mayayaparta inana. Verso 4: ititus nim stitan deitean vilokya puroso tamasmayamano visriagram pukshamyagra samara. Traduzione: cossi con accento acuto i demoni rimasero in silenzio opponendosi al desiderio degli esseri celesti. Osservando i demoni e comprendendo la loro motivazione, la persona di Dio sorrise. Senza discutere accettò immediatamente la loro proposta afferrando la coda del serpente e gli esseri celesti lo seguirono. Verso 5 Kurtastana vibhagasta evam kasya pananganam mamantu paramamyatta amartartam payonideim. Traduzione: dopo aver così con accento acuto stabilito in che modo bisognava tenere il serpente, i figli di Kasyapa, i demoni e gli esseri celesti passarono all'azione perché desideravano ottenere il nettare frullando l'oceano di latte. Verso 6 Matiamaner nave sodriran daroyapovisat driyamano pibalibir gauravat pandunandana. Traduzione: o figlio della dinastia Pandu, la montagna Mandara usata come asta per frullare l'oceano di latte non aveva alcun sostegno, così con accento acuto, benché fosse retta dalle forti braccia degli esseri celesti e dei demoni, sprofondò nelle acque. Verso 7 Tesunirvin manasa parimlana mukasriya asansva pauruse naste daivenatibaliyasa. Traduzione: poiché la montagna era stata affondata per la forza della provvidenza, i demoni e gli esseri celesti si sentirono delusi e i loro volti si corrugarono. Verso 8 Vilokyavighanesa vidimta desvaro duranta virio vitata bisandi kirtvavapu kakshapamadbutam at pravisiatoyam girimuyara. Traduzione: di fronte a questa situazione che era stata creata per volontà del Supremo, l'infinitamente potente Signore, la cui determinazione è infallibile, prese la forma meravigliosa di una tartaruga, ed entrato nell'acqua sollevò la grande montagna Mandara. Spiegazione: questa è la prova che Dio, la persona suprema, ha il supremo controllo di ogni cosa. Come abbiamo già detto, ci sono due categorie di uomini, i demoni e gli esseri celesti, ma negli uni negli altri hanno il potere supremo. Tutti hanno sperimentato che è un potere supremo che ci impone gli ostacoli. I demoni considerano questi ostacoli fatti accidentali o fortuiti, ma i devoti li considerano azioni del governante supremo. Per questa ragione, quando i devoti si trovano a dover affrontare qualche ostacolo pregano il Signore. Tat tenu kampam susamisamano buniana evat makrtam vipakam. I devoti tollerano gli ostacoli perché pensano che siano causati da Dio, la persona suprema, e li considerano benedizioni. I demoni, invece, non essendo in grado di capire che c'è un controllore supremo, considerano questi ostacoli fatti accidentali. Qui naturalmente Dio, la persona suprema, era presente di persona, era per sua volontà che quegli ostacoli si erano creati, e sempre per sua volontà questi ostacoli furono rimossi. Il Signore apparve nella forma di una tartaruga per sostenere la grande montagna. Sitiria vipulatare tavati stati paste. Il Signore sostenne questa grande montagna sulla sua schiena. Kesavadrta kurma sarira jaya yagadisa are. I pericoli possono essere creati da Dio, la persona suprema, e possono anche essere allontanati da Lui. Questo è un fatto ben noto ai devoti, ma i demoni non possono capirlo. Verso 9 Tamuttitam vixia kula kalam punasa mudiata nirmatitum surasura dadara prestena salajayoyana prastarina dvipaiva paroman. Traduzione: quando gli esseri celesti e i demoni videro che la montagna Mandara era stata sollevata si sentirono rinvigoriti e incoraggiati e ricominciarono a frullare. La montagna poggiava sulla schiena della grande tartaruga che si estendeva per 1.300.000 chilometri, come una grande isola. Verso 10 Surasurendra Irbuya Viria Vepitam Paribramantam Girimanga Prestata Bibratta Davartanam Adika Kshapomene Iga Kanouyanam Aprameya. Traduzione: o re, il movimento rotatorio impresso dagli esseri celesti e dai demoni con la forza delle loro braccia sulla montagna Mandara, che poggiava sulla schiena della straordinaria tartaruga, provocò in lei una sensazione piacevole perché le grattava il corpo. Spiegazione: Dio, la persona suprema, è sempre illimitato. Sebbene il Signore Supremo nel suo corpo di tartaruga sostenesse sulla schiena la più con accento acuto grande tra le montagne, Mandara parlata, non provava nessun disturbo. Al contrario, sembrava che provasse un po' di prurito, perché trovava molto piacevole il movimento rotatorio della montagna. Verso 11 Tatasurana Visa Dasurena Rupena Tesambala Virya Mirayanuddi Payandevaganam Chavis Nurda Ivenana Gendra Mabodha Rupa. Traduzione in seguito. Shri Vishnu entrò nei demoni come qualità della passione, negli esseri celesti come qualità della virtù con accento acuto e in Vasuki come qualità dell'ignoranza per incoraggiarli e aumentarne la forza e l'energia in diversi modi. Spiegazione: tutti in questo mondo materiale subiscono le diverse influenze della natura materiale. Erano tre i diversi gruppi che partecipavano all'impresa di frullare la montagna Mandara agli esseri celesti situate sotto l'influenza della virtù con accento acuto, i demoni che subivano l'influenza della passione e il serpente Vasuki che subiva l'influenza dell'ignoranza. Poiché la loro stanchezza stava aumentando sensibilmente, Vasuki in particolare era così con accento acuto stanco da sentirsi quasi morire, Shri Vishnu, per incoraggiarli a continuare l'opera di frullare l'oceano, entrò in essi secondo la rispettiva influenza della natura che li dominava. Verso 12 Upari Agendram Girira Divania Akramia Astena Sahasra Bauta Staudi Vibrama Bavendra Mukhaira Bistuvad Bisumano Bivrsta. Traduzione: manifestandosi con migliaia di mani, il Signore apparve sulla cima della montagna Mandara, simile a un'altra grande montagna, e la sostenne con una sola mano. Nei sistemi planetari superiori Brahma e Shiva, insieme con Indra, il re dei pianeti celesti, e altri esseri celesti, offrirono preghiere al Signore e fecero cadere su di lui una pioggia di fiori. Spiegazione: per tenere in equilibrio la montagna Mandara, che era tirata da una parte e dall'altra, il Signore stesso apparve sulla sua cima come un'altra grande montagna. Allora Brahma, Shiva e il re Indra espandendosi gettarono sul Signore una pioggia di fiori. Verso 13 Upari Adas Katmani Gotra Netra Yoparenate Pravisata Samedita Mamantura Bdim Tarasamadot Katamadrina Sobita Nakra Kakram. Traduzione: gli esseri celesti e i demoni lavoravano freneticamente per ottenere il nettare, incoraggiati dal Signore che era sopra e sotto la montagna ed era entrato negli esseri celesti, nei demoni, in Vasuki e nella montagna stessa. Gli esseri celesti e i demoni agitavano l'oceano di latte con tanta forza che tutti gli alligatori nelle acque furono molto turbati. Tuttavia l'oceano continuava a essere frullato. Verso 14 a Indra Sahasra Katura di RN Mukas Vasagni Dummata Varkaso Sura Paulo Makaleya Balivaladayo Davagni Dagda Saraleva Bhavan. Traduzione: Vasuki aveva migliaia di occhi e di bocche. Dalle sue bocche emetteva fuoco ardente e fumo che colpivano i demoni, tra cui Pauloma, Kaleya, Bali e Ilvala. Così con accento acuto i demoni sembravano alberi sarala bruciati in una foresta in fiamme e gradualmente persero il loro potere. Verso 15 Devamsachatak Shvasa Sikata Prabandum Rambara Sragvara Kankukananasam Abhyavarsam Bhagavad Vasagana Vavu Samudrormi Upagudavayava. Traduzione: poiché anche gli esseri celesti erano disturbati dal respiro ardente di Vasuki, il loro corpo perse splendore e i loro abiti, le loro ghirlande, armi e volti erano anneriti dal fumo. Ma per grazia di Dio, la persona suprema, apparvero nuvole sul mare a riversare torrenti di pioggia e il vento si alzò per dare sollievo agli esseri celesti sollevando spruzzi d'acqua dalle onde del mare. Verso 16 Matya Manattata Sindur Devasura Varuta Paiyada Sudanaya Yetanir Mamanta Yetasvayam. Traduzione: nonostante tutti gli sforzi dei migliori tra gli esseri celesti e i demoni, il nettare non usciva dall'oceano di latte. Allora Dio, la persona suprema, Aita in persona, cominciò a frullare l'oceano. Verso 17 mega sia makanaka pari di karna vidyota vidi un murdni braya dvilulita kakasi ragdaro raktane traya i trair dorbiri aga da baya da irdandazukam gritva matna matna pratigiririva sobatato dtandri. Traduzione: il signore apparve simile a una nuvola scura. Era vestito di abiti gialli, gli orecchini scintillavano come lampi ai suoi orecchi e i suoi capelli erano sciolti sulle spalle. Indossava una ghirlanda di fiori e gli occhi avevano riflessi rosati. Con le braccia forti e gloriose, che schiacciano la paura dall'intero universo, afferrò Vasuki e cominciò a frullare l'oceano usando la montagna Mandara come bastone. Impegnato in quest'opera il signore sembrava la bellissima montagna Endranila. Verso 18 Nirmatyamana Dudadera Budvisa Maulbanamala Alavama Grata Sembrantaminon Makarai Kakshapatti Midvipa Grati Mingilakulat. Traduzione: i pesci, gli squali, le testuggini e i serpenti d'acqua erano molto agitati e turbati. L'intero oceano ribolliva e anche gli animali acquatici, come le balene, gli elefanti d'acqua, i coccodrilli e i pesci timingila, balene molto grandi che si nutrono di balene più con accento acuto piccole, vennero in superficie. Frullato in questo modo, l'oceano produsse dapprima un potentissimo veleno chiamato Alala. Verso 19 Tadu Gravegam Disi Disi Uparia Dovisarpa Dutasarpa Dasayama Prati Bita Praia Dudruvuranga Sesvara Arasyamana Saranam Sadasivam. Traduzione: o re, quando questo veleno incontrollabile cominciò a riversarsi in ogni direzione, tutti gli esseri celesti insieme col Signore stesso avvicinarono Shiva, Sadasiva. Sentendosi privi di aiuto e molto spaventati cercarono rifugio in lui. Spiegazione: ci si può chiedere perché Dio, la persona suprema, che era presente in persona accompagnasse tutti gli esseri celesti e la gente a prendere rifugio in Sadasiva, invece di intervenire personalmente. A questo proposito Srila Madhvacharya commenta: Rudrasya yasasortaya svayam visnur visam vibuna sanyare samartopiva ium koce prasantaye. Shri Vishnu era perfettamente in grado di risolvere la situazione, ma non passò all'azione per dare credito a Shiva, il quale più con accento acuto tardi poté bere tutto il veleno e tenerlo nella gola. Verso 20 Vilokyatam Devavaram Trilokya Bhavaya Devi Abhimatam Muninam Asinam Adrava Pavarga Etos Tapo Yusanam Astuti Vipranemo. Traduzione: gli esseri celesti videro Shiva seduto sulla cima della collina Kailasa con sua moglie, Bhavani, per il propizio sviluppo dei tre mondi. Egli riceveva l'adorazione di grandi persone sante che desideravano la liberazione. Gli esseri celesti gli offrirono i loro omaggi e le loro preghiere con grande rispetto. Verso 21 Shri Praya Pataya Ukudeva Deva Mahadeva Bhutatman Bhuta Bhavana Traina Saranapanams Trailokyadana Dvisat. Traduzione: i Prajapati dissero: O Mahadeva, il più con accento acuto grande tra tutti gli esseri celesti, o anima suprema di tutti gli esseri viventi e causa della loro felicità e prosperità, siamo venuti a prendere rifugio ai tuoi piedi di loto. Ti prego, salvaci da questo potente veleno che si sta diffondendo per tutti i tre mondi. Spiegazione: poiché Shiva è incaricato della distruzione, qual è il significato di rivolgersi a lui per chiedere protezione, dato che è Shri Vishnu che protegge? Brahma crea e Shiva distrugge, ma sia Brahma che Shiva sono manifestazioni di Shri Vishnu e sono conosciuti come Shakti Avatara. Posseggono un potere speciale simile a quello di Shri Vishnu, il quale è in realtà onnipresente nelle loro attività. Perciò, quando si offrono preghiere a Shiva per ottenere protezione, in realtà ci si rivolge a Shri Vishnu, perché Shiva si occupa della distruzione. Shiva è uno degli Ishvara, uno dei controllori conosciuti come Shakti Avatara. Si può dunque dire che possegga le qualità di Shri Vishnu. Verso 22 Tvameka Sarva Yagata Isvaro Banda Moksayottam Tvamarkanti Kusala Prapannarti Aram Gurum. Traduzione: o Signore, Tu sei la causa della prigionia e della liberazione dell'intero universo perché tu ne sei il padrone. Poiché le persone dotate di una coscienza spirituale elevata si sottomettono a te, tu puoi alleviare le loro sofferenze e sei anche la causa della loro liberazione. Perciò noi adoriamo tua grazia. Spiegazione: in realtà, è Sri Vishnu che mantiene tutti gli esseri ed è la causa di ogni buona fortuna. Dal momento che bisogna prendere rifugio in Sri Vishnu, perché gli esseri celesti prendevano rifugio in Shiva? Ciò avviene perché Sri Vishnu agisce attraverso Shiva nella creazione del mondo materiale. Shiva agisce per conto di Sri Vishnu. Quando il Signore afferma nella Bhagavad Gita, 14.4, di essere il padre di tutti gli esseri, Ambiya Pradapita, si riferisce alle azioni compiute da Sri Vishnu attraverso Shiva. Sri Vishnu non è mai toccato dalle attività materiali e quando deve compiere attività materiali Sri Vishnu le compie attraverso Shiva. Per questa ragione Shiva è adorato allo stesso livello di Sri Vishnu. Quando il Signore non è toccato dall'energia esterna appare nella forma di Sri Vishnu, ma quando entra in contatto con questa energia esterna appare nel suo aspetto di Shiva. Verso 23: Guna Maiya Sva Saktyasya Sargastiti Apyayan Vibo Data Zayada Sva Dr. Jiboman Brahma Visnu Sivabidam. Traduzione: O Signore, tu splendi della tua stessa luce e sei supremo. Tu crei questo mondo materiale con la tua energia personale e assumi i nomi di Brahma, Vishnu e Maheshvara quando agisci nell'opera di creazione, di mantenimento e di distruzione. Spiegazione: questa preghiera è rivolta in realtà a Sri Vishnu, il Purusha che nelle sue manifestazioni di Guna Avatara assume i nomi di Brahma, di Vishnu e di Maheshvara. Verso 24: Tvam Brahma Paramam Guyam Sadasad Bhava Bhavanam Nana Sakti Birabhatas Tvam Atma Yagadisvara. Traduzione: tu sei la causa di tutte le cause, l'impersonale, luminoso e inconcepibile Brahman che in origine è Parabrahman. Tu manifesti diverse potenze in questa manifestazione cosmica. Spiegazione: questa preghiera è rivolta al Brahman impersonale, che è costituito dai raggi splendenti del Parabrahman. Parabrahman è Dio, la persona suprema, Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavan. Quando Shiva è adorato come Parabrahman, l'adorazione è in realtà destinata a Sri Vishnu. Verso 25: Tvam Sabda Yoniriaga Dadiratma Pranendriya Dravya Gunasvabhava Kalakratu Satyamrtam Chadharmastva Iyakaramyatri VR Diamananti. Traduzione: O Signore, tu sei la fonte originale delle scritture vediche. Tu sei la causa originale della creazione materiale, della forza vitale, dei sensi, dei cinque elementi, delle tre influenze della natura e del Mahatattva. Tu sei il tempo eterno, la determinazione e i due sistemi religiosi chiamati verità, satya, e veridicità, orta. Tu sei il rifugio della sillaba om che è composta dalla tre lettere AOM. Verso 26: Agnir mukam tekila devatat masitim vidur loka bhavan gripan kayam kalam gatim tekila devatat mano disas chakarnaura sanami alesam. Traduzione: o padre di tutti i pianeti, i grandi studiosi sanno che il fuoco è la tua bocca, la superficie del globo i tuoi piedi di loto, il tempo eterno è il tuo movimento, tutte le direzioni i tuoi orecchi e Varuna, il signore delle acque, la tua lingua. Spiegazione: negli Sruti Mantra è detto, Agni Sarva Devata, il fuoco è l'aggregato di tutti gli esseri celesti. Agni è la bocca di Dio, la persona suprema, ed è attraverso Agni che il Signore accetta tutte le oblazioni sacrificali. Verso 27: Nabirnabaste Svasanam Nabasvan Suryas Chakasuasi Jalam Smareta Paravaratma Srayanam Tavatma Somomano Diaur Bhagavan Sirasate. Traduzione: O Signore, il cielo è il tuo ombelico, l'aria è il tuo respiro, il sole è i tuoi occhi e l'acqua è il tuo sperma. Tu sei il rifugio di tutte le specie viventi, superiori e inferiori. Il dio della luna è la tua mente e il sistema planetario superiore la tua testa. Verso 28 Kuti Samudra Jirayo Stisanga Romani Sarvausa Diviruda Steshandamsi Sazattava Sapta Dattava Straima Yatman Radayama Sarva Dharma. Traduzione. O Signore, tu sei i tre Veda personificati. I sette mari sono il tuo addome e le montagne le tue ossa. Tutte le erbe medicinali, le piante e i vegetali sono i peli del tuo corpo, i mantra vedici, come la Gayatri, sono i sette strati del tuo corpo e il sistema religioso dei Veda è il cuore stesso del tuo cuore. Verso 29 Mukani Pankopanisada Stavesa Lais Trimsada Stottara Mantra Vargayat Akivakyam Paramatma Tattvam Deva Svayam Yotiravastitiste. Traduzione O Signore, i cinque mantra vedici più con accento acuto importanti sono rappresentati dai tuoi cinque volti dai quali sono stati generati i 38 mantra vedici più con accento acuto famosi. Tua grazia, celebrato come Shiva, splende di luce propria. Tu sei direttamente situato come la suprema verità conosciuta come Paramatma. Spiegazione: i cinque mantra a cui fa riferimento questo verso sono 1. Purusha, 2. Agora, 3. Sadhyayata, 4. Vamadeva e 5. Esana. Questi cinque mantra appartengono alla categoria dei 38 mantra vedici speciali cantati da Shiva, che per questa ragione è celebrato come Shiva o Mahadeva. Un'altra ragione per la quale Shiva è detto Shiva, che significa propizio, consiste nel fatto che egli è illuminato nel sé esattamente come Sri Vishnu, che è il Paramatma. Poiché è una manifestazione di Sri Vishnu, Shiva ne è il rappresentante diretto. Questo fatto è corroborato da un mantra vedico, Patim Visvasyatme Svaram Sasvatam Sivam Achyutam. L'anima suprema è designata con molti nomi, tra i quali sono particolarmente importanti quelli di Maheshvara, Shiva e Achyuta. Verso 30 Shayati Vuadharmur Misuyair Visargonetra Trayam Sattvarayastamamsi Sankhyatmana Sastra Krtasta Vesashandumayo Deversi Purana. Traduzione O Signore, la tua ombra è vista come irreligione, la quale porta con sé le diverse creazioni irreligiose. Le tre influenze della natura virtù con accento acuto, passione e ignoranza, sono i tuoi tre occhi. Tutte le scritture vediche, che sono piene di sloka, emanano da te perché i loro autori le composero dopo aver ricevuto il tuo sguardo? Verso 31 Nate giri trachilla loca palavirin kavai kunta surendra gamyamyoti paramyatra rajastamas chasattvam nayad brahmanirasta vedam. Traduzione o Girisa, poiché la radiosità del Brahman impersonale trascende le influenze materiali della virtù con accento acuto, della passione e dell'ignoranza, i vari direttori di questo mondo materiale non possono certamente apprezzarla o nemmeno conoscere la sua posizione. Essa è incomprensibile persino per Brahma, per Vishnu o per il re dei pianeti celesti, Mahendra. Spiegazione: il Brahma Jyoti è in realtà la radiosità di Dio, la persona suprema. Come afferma la Brahma Samhita, 5.40. Yasya Prabha Prabhavato Yagada no Koti Kotis Vasesa Vasudadi Vibhuti Binnam Tad Brahmanis Kalamanantam Asesa Bhutam Govinda Madhi Purusam Tamaham Bayami. Adoro Govinda, il Signore primordiale, che è dotato di grande potere. Lo splendore luminoso della sua forma trascendentale è il Brahman impersonale, che è assoluto, completo e illimitato e manifesta le varietà di innumerevoli pianeti con le loro varie opulenze, in milioni e miliardi di universi. Sebbene l'aspetto impersonale dell'assoluto sia un'espansione dei raggi di Dio, la persona suprema, egli non ha bisogno di prendersi cura degli impersonalisti che entrano nel Brahma Jyoti. Krishna afferma nella Bhagavad Gita, 9.4, Maya Tatamidam Sarvamyagada Vyakta Murtina, col mio aspetto impersonale pervado l'universo intero. Così con accento acuto la Vyakta Murti, l'aspetto impersonale, è certamente un'espansione dell'energia di Krishna. I Mayavadi che desiderano fondersi in questa radiosità del Brahman adorano Shiva. I mantra citati nel verso 29 sono detti Mukhani Pankopanisada Stavesa. I Mayavadi prendono molto sul serio tutti questi mantra nell'adorazione di Shiva. I mantra sono i seguenti: 1. Tat Purusaya Vidmai Santiai, 2. Mahadevaya Dimai Vidyayai, 3. Tanno Rudra Pratistayai, 4. Prakodayat Dhrtyai, 5. Agore Bhyastam. Punto e virgola 6. Atagore Bhyomoa. Punto e virgola 7. Agore Bhyoraja. Punto e virgola 8. Agoratare Bhyonidra. Punto e virgola 9. Sarvebhya Sarva Vyadhyai, 10. Sarva Sarve Bhyomartyave, 11. Namaste Stuxuda Tilde. Punto e virgola 12. Rudra Rupebhyastrasna, 13. Vamadevaya Riya. Punto e virgola 14. Yestaya Sva. Punto e virgola 15. Srestaya Ratyai, 16. Rudraya Kalyaniai, 17. Kalaya Kama. Punto e virgola 18. Kalavikaranaya Sandiniai, 19. Balavikaranaya Kriya. Punto e virgola 20. Balaya Vrdiai virgola 21. Balakshaya. Punto e virgola 22. Prematanaya Datriai, 23. Sarva Bhuta Damanaya Brahmaniai, 24. Manasusiniai, 25. Unmanaya Ivara, 26. Sadhyoyatam Prapadyami Siddhyai, 27. Sadhyoyataya Vainamardhyai, 28. Bhaveditiai, 29. Abhavelasmiai, 30. Natibhave Meda. Punto e virgola 31. Vayasva Mame Kantiai, 32. Bhavasvada. Punto e virgola 33. Udbhavaya Prabha. Punto e virgola 34. Isanu Sarva Vidyanam Sasiniai, 35. Isvara Sarva Bhutanam Abhayada. Punto e virgola 36. Brahmadipatir Brahmanodipatir Brahmanodipatir Brahman Brahmestada. Punto e virgola 37. Sivo Meastumarikyai, 38. Sadasiva Ivaliniai. Il Brahman impersonale è sconosciuto anche agli altri capi della creazione materiale, compresi Brahma, Indra e anche Vishnu. Tuttavia ciò non significa che Sri Vishnu non sia onnisciente. Sri Vishnu è in realtà onnisciente, ma non ha bisogno di capire che cosa succede nelle sue espansioni onnipresenti. Perciò nella Bhagavad Gita il Signore afferma che ogni cosa è una sua espansione, Maya Tatam Idam Sarvam. Poiché esistono altri direttori come Brahma, Shiva e Indra, egli non ha bisogno di occuparsi di ogni cosa, Nakam Tesva Vastita. Verso 32 Kamadvara Tripura Kalagaradya Nakabhuta Drua Zapayata Stutai Enata Atteyasti Vuanta Kala Idamatma Kurtam Svane Travani Sfulinga Sikaya Basita Manavida. Traduzione al momento della distruzione, che si compie con le fiamme e le scintille emananti dai tuoi occhi, l'intera creazione è ridotta in cenere, ma tu non sai come questo accada. Che dire dunque della tua distruzione di Dasayain, di Tripurasura e del veleno Kalakuta? Queste attività non possono essere oggetto di preghiere offerte a te. Spiegazione: poiché Shiva non considera molto importante le grandiose attività che compie, che dire dunque di neutralizzare il potente veleno prodotto nel frullare l'oceano di latte? Indirettamente gli esseri celesti pregavano Shiva di neutralizzare il veleno Kalakuta che si stava diffondendo in tutto l'universo. Verso 33 Eti Vuatmaram Gurubir Dicintitangrid Vandvam Karantam Umaya Tapasabitaptam Katanta Ugraparusam Niratam Smasanetenunamutima Vidam Stava Atalaya. Traduzione: persone elevate, soddisfatte nel sé, che predicano nel mondo intero, pensano costantemente ai tuoi piedi di loto nel loro cuore. Ma quando le persone che non conoscono la tua austerità ti vedono in compagnia di Uma, credono a torto che tu abbia desideri materiali, o quando ti vedono vagare nei crematori, pensano a torto che tu sia feroce e invidioso. Certamente simili persone sono spudorate e non possono capire le tue attività. Spiegazione: Shiva è il più con accento acuto grande dei Vaisnava, Vaisnava Namyata Sambhu. E detto perciò, Vaisnavera Kriya Mudra Vimena Buyaya. Anche la persona più con accento acuto intelligente non riesce a capire il comportamento di un Vaisnava come Shiva. Le persone schiave dei desideri materiali o della collera non possono valutare le glorie di Shiva, che è sempre situato in una posizione trascendentale. In tutte le attività che sono collegate coi desideri materiali Shiva è l'Atmarama. Le persone comuni, perciò, non dovrebbero cercare di capire Shiva e le sue attività, e chi cerca di criticare le attività di Shiva è privo di vergogna. Verso 34 Tattasya tesadasato parata parasyananya svarupa gamane prabhavanti bumna brahmadaya kimuta samstavane vayam tutat sarga sarga visaya apisakti matram. Traduzione: anche personalità come Brahma e altri esseri celesti non possono capire la tua posizione perché tu sei al di là della creazione mobile e immobile. Poiché nessuno può capirti veramente, come possiamo offrire le nostre preghiere? In realtà, è impossibile. Per quanto ci riguarda, noi siamo creature manifestate da Brahma. Date le circostanze, non ti possiamo quindi offrire preghiere adeguate, ma abbiamo espresso i nostri sentimenti nei limiti delle nostre capacità. Verso 35 etat param prapasyamo na param tema svaramardanaya ilokasya avyaktis te vyakta karmana. Traduzione: O Shiva, che sei il più con accento acuto grande di tutti i governanti, ci è completamente impossibile capire la tua vera identità. Per quanto possiamo vedere, la tua presenza è apportatrice di grande gioia per tutti. Ma al di là di questo, nessuno può apprezzare le tue attività. Possiamo vedere soltanto questo e nient'altro. Spiegazione: offrendo queste preghiere a Shiva, gli esseri celesti avevano intenzione di soddisfarlo affinché ristabilisse la situazione che si era creata a causa del veleno Alaala. Come affermato nella Bhagavad Gita, 7.20, Kamais Taistai Rita Gyanaprapadyante Niadevata, quando ci si dedica all'adorazione degli esseri celesti ciò avviene certamente perché si vogliono vedere appagati dalla misericordia degli esseri celesti i propri desideri profondamente radicati. Generalmente, gli uomini si attaccano all'adorazione di questi Deva per qualche motivazione personale. Verso 36 Shri Suka Uvacha Tad Vijaya Vyasanam Tasam Kripaya Brsapidita Sarva Bhuta Sur Deva Idam Asatim Priyam. Traduzione: Shrila Sukadeva Goswami continuò, Shiva è sempre molto benevolo verso tutti gli esseri viventi. Quando vide che tutti erano molto disturbati dal veleno che si stava diffondendo in ogni luogo, fu preso dalla compassione e si rivolse alla sua eterna compagna, Sati, con queste parole. Verso 37 Shri Siva Uvacha Aubata Bhavani etat prajanam pasya vaisasam zirodamatanod butat kalakuta dupastitam. Traduzione: Shiva disse, cara Bhavani, guarda come tutti questi esseri sono stati posti in una condizione di pericolo a causa del veleno che si è prodotto quando l'oceano di latte è stato frullato. Verso 38 Asam prana paripsunam videyam abhayami me tavani praburarto yaddina paripalanam. Traduzione: è mio dovere proteggere e garantire la sicurezza a tutti gli esseri che lottano per l'esistenza. Certamente è dovere del padrone proteggere i dipendenti che si trovano nella sofferenza. Verso 39 Pranaisvai Pranena Panti Sadavasana Bangura Ibadavai Resubutesumo Itesvatma Mayaya. Traduzione: generalmente gli uomini sono confusi dall'energia illusoria di Dio, la persona suprema, e sono sempre dilaniati da sentimenti di ostilità. Ma i devoti, anche a rischio della loro vita temporanea, cercano di salvarli. Spiegazione: questa è la caratteristica di un Vaisnava, Paradukaduki. Un Vaisnava è sempre infelice nel vedere le anime condizionate che soffrono, altrimenti non si preoccuperebbe di insegnare loro il modo di diventare felici. Nella vita materiale certamente la gente è forzata a impegnarsi in attività ostili. Il modo di vivere dei materialisti è paragonato quindi a un fuoco selvaggio, Samsara Davanala, che divampa spontaneamente nella foresta. Shiva e i suoi seguaci nel sistema Parampara cercano di salvare la gente da questa condizione pericolosa della vita materialista. Perciò, questo è il dovere dei devoti che seguono i principi di Shiva e appartengono alla Rudra Sampradaya. Esistono quattro Vaisnava Sampradaya e una di queste è la Rudra Sampradaya perché Shiva, Rudra, è il migliore tra i Vaisnava, Vaisnava Namyata Sambhu. Infatti, come vedremo più con accento acuto avanti, Shiva beve tutto il veleno per il bene dell'umanità. Verso 40 Pumsakrpayato Badre Sarvatma Priyate Ariprite Araubhagavati Priyam Sakarakaratasmadidam Garambunje Prajanam Svastirastume. Traduzione: cara dolce sposa Bhavani, quando una persona aiuta il prossimo con attività benefiche, Dio, la persona suprema, è molto soddisfatto. E quando il Signore è soddisfatto, anch'io sono soddisfatto insieme con tutte le altre creature. Perciò lascia che beva questo veleno affinché tutti gli esseri possano trovare la felicità grazie a me. Verso 41 Shri Sukha Uvacha Eva Mamantriya Bhagavan Bhavanim Visva Bhavanata Dvisa Myagdum Marebe Prabhava Innanvamodata. Traduzione: Shrila Sukadeva Gosvami continuò. Dopo aver così con accento acuto informato Bhavani, Shiva cominciò a bere il veleno, e Bhavani, che conosceva perfettamente le capacità di Shiva, gli permise di farlo. Verso 42 Tata Karatali Kritya Vyapya Lalam Visam Abhajayama Adeva Kripaya Bhuta Bhavana. Traduzione: allora Shiva, che si dedica a opere benefiche e propizie per l'umanità, mosso a compassione, prese nel palmo della mano tutto il veleno e lo beve. Spiegazione: sebbene la quantità di veleno fosse tanta da diffondersi in tutto l'universo, Shiva ha un potere così con accento acuto grande che ridusse il veleno in una quantità minima che poteva essere contenuta nel palmo della sua mano. Non bisogna cercare di imitare Shiva. Shiva può fare ciò che desidera, ma coloro che cercano di imitarlo, fumando ghania e prendendo altri veleni, saranno certamente uccisi a causa di tale attività. Verso 43 Tasyapi Darsayamasa Svaviryamyala Kalmasa Lakchakara Gale Nilam Takcha Sadur Vibhusanam. Traduzione: come se fosse causato dalla calunnia, il veleno nato dall'oceano di latte manifestò la sua potenza segnando la gola di Shiva con una linea bluastra. Ma questa linea è considerata oggi un ornamento del Signore. Verso 44 Tapiante Lokatapena Sadava Prayaso Janna Paramaradanam Taddi Purusasya Kilatmana. Traduzione: è detto che le grandi personalità quasi sempre accettano volontariamente la sofferenza per mitigare la sofferenza degli uomini. Questo è considerato il modo più con accento acuto elevato per adorare Dio, la persona suprema, che è presente nel cuore di ogni essere. Spiegazione: questo verso spiega che coloro che si impegnano in attività tese al bene degli altri sono molto presto riconosciuti da Dio, la persona suprema. Il Signore afferma nella Bhagavad Gita, 18.68-69, Yaidam paramam guyam mad bhaktesvabidasyati. Nachatasman manusiesukashin me priyakrtama. Colui che predica il messaggio della Bhagavad Gita ai miei devoti mi è estremamente caro. Nessuno può superarlo nel soddisfarmi con la sua adorazione. Esistono differenti categorie di attività di beneficenza in questo mondo materiale, ma l'attività di beneficenza suprema consiste nel diffondere la coscienza di Krishna. Le altre attività benefiche non possono essere veramente efficaci perché le leggi della natura e le conseguenze del karma non possono essere annullate. E il destino, ossia la legge del karma, che determina la nostra sofferenza o il nostro piacere. Se, per esempio, riceviamo un'ingiunzione dal tribunale, dobbiamo accettarla sia che ci porti sofferenza sia che ci porti profitto. Similmente, ognuno è sottoposto al controllo del karma e delle sue reazioni. Nessuno può cambiare questo stato di cose. Perciò gli Shastra affermano: Tasyaiva eto prayateta kovidona labhyate yad brahmatam upariyada Srimad Bhagavatam 1.5.18. Bisogna sforzarsi di ottenere ciò che non potrebbe mai essere ottenuto vagando su e giù con accento acuto per l'universo in conseguenza delle reazioni del karma. Bisogna dunque cercare di diventare coscienti di Krishna. Chi cerca di diffondere in tutto il mondo la coscienza di Krishna deve essere considerato il più con accento acuto grande benefattore. Il Signore è senz'altro molto soddisfatto di lui. E se il Signore è soddisfatto di lui, che cosa gli resta da ottenere? Se una persona è riconosciuta dal Signore, anche se non gli chiede nulla, il Signore situato all'interno di ogni essere le fornisce tutto ciò di cui ha bisogno. Ciò è confermato anche nella Bhagavad Gita, Tesa Manitya Bhyuktanam Yogazemam Vamiam. La migliore attività di beneficenza è il tentativo di elevare la gente a livello della coscienza di Krishna, perché le anime condizionate soffrono solo per mancanza di coscienza di Krishna. Il Signore stesso discende in persona al fine di alleviare le sofferenze dell'umanità. Yadallada idarmasya glanirbhavati bharata abhyutanam adannasya tadatmanam sriyamiyam. Paritranaya sadunam vinasaya chaduskritam dartna samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la religione declina e l'irreligione avanza, o discendente di Bharata, io vengo in persona. Discendo di era in era per liberare le persone pie, annientare i miscredenti e ristabilire i principi della religione. BG 3.78. Tutti gli Shastra concludono dunque che diffondere il movimento per la coscienza di Krishna è la migliore attività benefica del mondo. Poiché concede agli uomini il beneficio supremo, questo servizio compiuto dal devoto è in breve tempo riconosciuto dal Signore. Verso 45 Nisamya karma taksham bordeva devasya midusa praya dasayani brahma vaikunta secha sasamsire. Traduzione: ascoltando questa impresa, tutti, compresa Bhavani, la figlia di Maharaja Dasa, Brahma, Vishnu e la gente in generale, celebrarono l'azione di Shiva, lui che è adorato dagli esseri celesti ed elargisce agli uomini le sue benedizioni. Verso 46 Praskannam pibata paneriat kinci yagrus matat vrshikai visausadio dandasuka secciai e pare. Traduzione: scorpioni, cobra, piante velenose e altri animali velenosi approfittarono dell'opportunità per bere un po' di veleno che era gocciolato dalla mano di Shiva mentre lo beveva. Spiegazione: zanzare, sciacalli, cani e altre varietà di dandasuka, cioè di animali dal morso velenoso, bevvero il veleno del Samudra Mantana, l'oceano frullato, il che fu possibile perché un po' di veleno cadde dal palmo della mano di Shiva. Così con accento acuto terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul settimo capitolo del canto 8 dello Srimad Bhagavatam, intitolato, Shiva salva l'universo bevendo il veleno. RKC, Radio Krishna Centrale, vi ha presentato lo Srimad Bhagavatam. Lettura integrale con software di sintesi vocale. Di sua divina grazia. Abhai Sharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Acharya fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Edizioni Bhaktivedanta, BBT Italia. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Nota per gli ascoltatori. Disclaimer. La pronuncia dei termini, specialmente in lingua sanscrita, non sempre è attendibile. Per la corretta pronuncia, riferirsi alle istruzioni presenti sulla versione cartacea del testo. Per informazioni e richieste, visitare il sito radiokrishna.com o scrivere a rkcpisa@gmail.com. www.radiosintesi.com.